Buonasera e benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino bene. Come ogni benedetto venerdì siamo qua in pole position a presentare un nuovo speciale, come avete visto lo scorso venerdì in compagnia dello storico della curva bianconera Luca Dardo. Questo venerdì abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi uno che fu coordinatore, uno dei promotori, insomma, di Casa Pound, Marco Racca.
Buonasera a tutti, è un piacere essere qui.
Beh, è un po' un ritorno il tuo, no? Perché sei stato anche un DJ su RBN, quindi è un po' un ritorno alle origini, no?
Sì, quando, diciamo che ho partecipato alla creazione di Radio Bandiera Nera, in realtà tanti anni fa, non mi ricordo più quanti, le trasmissioni di Torino, che avevamo chiamato Attacco alla Torino Bene, sì, nome, esatto, che mi fa piacere che avete mantenuto, l'avevo inventato io e le facevo io, quindi sì, è un ritorno su RBN, magari dopo tanti anni, dopo tanta acqua che è passata, e sono felicissimo di essere qui, ecco.
Ecco, comunque sono all'incirca 13 anni, eri il DJ provvisorio, mi ricordo perché ti ricordo perché ti ascoltavo sempre all'epoca, poi sono venuto anche io a far parte del team di RBN, non solo a Torino, ma anche a Augusta Pretoria e Aosta, e sei stato un po' tu che mi hai lanciato in questo ambiente. E appunto di questo dobbiamo parlare, di tutte le tue esperienze che sono passate in questi, non solo in questi 12 anni, ma vorrei partire un po' da prima. Ma prima di questo presento i miei cari, carissimi fedeli in trasmissione, il buon Tony da Venaria.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Il buon Euclide da Torino.
Ciao a tutti, buonasera.
E Paolotte da Chivasso.
Buonasera a tutti.
Bene, insomma, iniziamo come cosa ti ha spinto, no, Marco, a entrare in questo mondo, a far parte di questo mondo? Che cos'era per te all'inizio questo mondo e cosa hai visto negli anni?
Beh, sì, ci vanno più puntate per raccontare tutto. Cerco di essere il più breve possibile, perché ho iniziato a far politica giovanissimo, a 15-16 anni, oserei dire, ovviamente con una consapevolezza diversa rispetto a quella di oggi. Oggi ne ho 37, quindi dovrei raccontare 20 anni di attività politica in poco tempo. Mi viene complicato, diciamo che comunque ovviamente le simpatie politiche, possiamo dire, per la destra radicale, per il mondo non conforme, ci sono sempre state già in gioventù. Come ho detto, a 16 anni mi sono avvicinato alla fiamma tricolore all'epoca, che era, diciamo, ciò che era dopo Fiuggi nato in contrapposizione ad Alleanza Nazionale, quindi al partito dove lo voleva portare Fini, ed era di Rauti, poi passata in Romagnoli. Ho iniziato in fiamma tricolore fin quando non ho conosciuto poi il gruppo umano e politico di Roma, che ha fondato poi dopo Casa Pandora agli albori, quindi parliamo di Casa Montag e degli Z0 Alfa, perché all'epoca quello c'era, diciamo sono i precursori poi di quello che è diventato Casa Pound. Li ho conosciuti qua a Torino in un concerto d'area organizzato dal Centro Studi L'Araldo alla Cascina Marchesa, e me ne sono, posso dire, innamorato, no? Ho visto questo spirito un po' differente da quello che vedevo a Torino, abbastanza mogio, abbastanza, posso dire, anche un po' triste, se vogliamo, nel senso che comunque non c'era quella gioia vitale un po' d'annunziana, un po' fiumana, ma era un'area un po' più politichese. In questa band Z0 Alfa ho visto invece una pulsione differente, come abbiamo poi constatato negli anni, no, a venire, e mi sono innamorato di questa band che non conoscevo, e tengo a precisare. Quindi sono andato a questo concerto perché c'erano anche altre band, perché era un concerto d'area per conoscenza in comune, perché appunto facevo politica in fiamma tricolore. Arrivo lì, non conoscevo assolutamente questa band, me ne innamoro dal punto di vista di visione della vita, della musica anche stessa, no? Perché come sentire del rock, sentivo qualcosina degli Intolleranza. Rendiamoci conto che parlo di un'epoca che non c'erano i social e c'erano gli albori anche di internet, voglio dire, non stiamo parlando di un'epoca fa, però effettivamente era così, quindi era più difficile conoscere certe cose. Al che la stessa estate, contatto dal sito Z0 Alfa, loro direttamente, dicendo che li ho conosciuti a Torino, sicuramente non si sarebbero ricordati me, eccetera, però volevo andare a vedere sta Casa Morte, perché l'ho scoperta lì. Prendo, non avevo niente da fare quell'estate, sono sincero. Quindi mi invento questa cosa, loro molto ospitali, mi fanno venire a prendere in stazione, portare tutto quanto, e da lì conosco Gianluca Iannone, Simone Di Stefano, chi c'era già all'epoca. Da lì, diciamo, sono state anche, a parte essere diventati fratelli, voglio dire, seppur nonostante la distanza, sono diventate le mie guide politiche, perché io volevo, la mia volontà, non so poi se ce l'ho fatta, lo diranno chi mi ascolta e mi conosce voi, non lo so, però volevo portare un po' quello spirito, no? Questo tipo di politica, non mogio, città di sinistra, piccoli neri, brutti cattivi, no, ma quello lì tipo facciamo come ci pare, no? Giusto per paragonare con due slogan le due realtà. Ed è quello che ho fatto, ho chiesto tanti consigli a questo gruppo umano e ne ho seguito il percorso, un percorso che poi mi aveva fatto uscire dalla fiamma di colore, perché ovviamente seguivo Casa Pound, quindi Casa Pound neanche, forse non era ancora occupata, ma comunque sia, seguivo quel modo di far politica, quindi avevo creato un altro tipo di associazione. Poi Casa Pound entrò in fiamma tricolore e ci rientrai, poi Casa Pound uscì da fiamma tricolore, ci uscì, e Casa Pound fondò Casa Pound Italia e aderì subito e diventai coordinatore regionale di Casa Pound per tutti questi anni. Quindi questo è il mio percorso. Parte non da posti strani, ma voglio dire già in un luogo d'area politica palese, voglio dire, e ha trovato il suo compimento all'interno di questo movimento che ha costruito un percorso di cui io sono orgoglioso e contento di averne fatto parte e di farne parte tuttora.
Diciamo che è una cosa bellissima perché nasce tutto dalla musica, no? Nasce tutto da un concerto, nasce tutto da conoscere un gruppo umano, no? Una comunità umana che è quella di Roma. E man mano, insomma, tu cresci anche insieme alla comunità, no? A quello che poi è diventata Casa Pound a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale, perché poi ti abbiamo visto negli anni crescere anche a livello politico e raggiungere anche degli obiettivi come essere candidato sindaco per la tua città, per Torino. Perché dopo ne parleremo anche di questo, ma non solo, hai anche comunque sempre rappresentato un'area in modo diverso, appunto come dicevi tu, da altre forze che c'erano prima, radicali, che potevano essere vecchie e si può dire anche pallose, no? All'occhio di un elettore, ma anche solo di un ragazzo che voleva avvicinarsi alla politica.
Sì, assolutamente sì, è quello il problema. Quindi, secondo me, il problema per cui sempre meno giovani si avvicinano alla politica, perché la politica è ovviamente intesa come una rottura di palle. Emerge dai social, emerge dall'antipolitica che adesso è andata di moda per un po' di anni, adesso sta di nuovo ricalando perché forse ci si sono svegliati tutti e hanno capito che l'antipolitica non è la soluzione della brutta politica, ma è fondamentalmente un errore, no? Noi dobbiamo tornare ai concetti precedenti, greci, romani, dove la politica è la gestione della polis, quindi è una cosa positiva, che poi qualcuno l'ha impresso nel peggiore dei modi non vuol dire che sia una merda la politica, è una merda chi fa politica male in realtà, no? Quindi sì, il problema vero, che secondo me c'è tutt'oggi forse più della mia epoca, è che dobbiamo trovare il modo di trasmettere questa gioia nel fare la politica, che è quella che ricercava il Marco Racca quando aveva 16 anni, che ha trovato negli Z0 Alfa. Stiamo parlando del 2001, massimo 2002 se non sbaglio, quindi stiamo parlando, voglio dire, di 20 anni fa, non è poco con i progressi tecnologici, sociali che ci sono stati successivamente, però tengo a precisare che sono stato accolto da questo piccolo nucleo romano subito come un fratello solo per il mio interesse, quindi già lì si respirava un'area differente, no? Che è poi l'area che ho cercato di appunto ricostruire in tutti questi anni. Ovviamente non sono magari bravo come le persone che l'hanno fondata, però insomma credo che lo spirito possa essere stato lo stesso. E sì, devo dire che diciamo che è stata la presenza scenica sul palco ad avermi fatto più che la musica e la presenza scenica, ovviamente dicevo che io non ero di tutta la band, ad aver fatto innamorare il me giovane, che penso sia solo l'ennesima prova che la politica si fa su tantissimi campi, non è solo il post su Facebook, ma si fa con il piccolo acquisto di quotidiano scegliendo dove farlo, si fa con la musica che si ascolta e che si cerca di fare, si fa col volantino, si fa al bar parlando con le persone, si fa in mille modi e si piantano tantissimi semi, milioni di semi di cui qualcuno poi germoglia, ecco, no? Quindi sono la prova di questo, ecco, forse.
Beh, su questo anche la scelta tua e soprattutto quello che tu rappresenti come Marco, che è l'asso di bastoni fondamentalmente, cioè tenere un avamposto che tra l'altro che è rivoluzione a Torino da questo punto di vista, penso che sia stata per te un'altra tappa importantissima, no, della crescita.
L'asso di bastoni nasce proprio sulla base del concetto che stavo dicendo, cioè l'asso di bastoni è un locale sicuramente che viene aperto già da persone di questo mondo politico che per tutta una serie di motivi e vicissitudini non riescono a gestire e che quindi cercano qualcuno che lo faccia o piuttosto lo chiudono. Devo dire che questo può essere la riprova di quello che ho raccontato prima, nel senso, io la prima cosa che feci e che pensai è: questo posto non deve chiudere, questo posto ci deve essere, è già stato fatto, perché chiuderlo, no? Al che ho cercato appoggio in tutta l'area politica torinese E le risposte sono del tenore che vi raccontavo prima: no, lascia perdere, ma chi te lo fa fare? Poi compagni, ma come fai a tenerlo? Ma come fai a gestirlo? Ma costa troppo? No, solita, diciamo, freddure da Nord Italia, forse, forse è anche una cosa, voglio dire, nel DNA, non sto parlando male di nessuno, no? E invece io ho dato retta a quell'altro DNA, mi ho detto no, figo, fallo, dai, buttate, eccetera, e devo dire che dopo 13 anni, quanto tempo è passato, siamo ancora qui. E anche questa è una realtà che è cresciuta, basta pensare che la situazione si regge fondamentalmente sul sacrificio volontario dei militanti, quindi che lo aprono, lo gestiscono e lo fanno vivere. E è ovvio che oggi questa cosa è fattibile, è altrettanto ovvio che per i primi 5-6 anni io stavo lì dentro tutte le sere, i militanti non esistevano fondamentalmente, quindi si è retto veramente sul sudore della fronte di tante persone, ed è quello secondo me il valore aggiunto che si deve sentire quando si entra lì dentro. È un concetto completamente diverso dalle sedi del partito, di sedi di partito molto grigie, molto cupe, molto tristi, di riunioni, di dati, no? È un luogo di aggregazione reale, può essere considerato dall'altra parte precisamente l'antagonista dei centri sociali, che sulla musica, dicevamo prima, o sui luoghi di aggregazione ci hanno fatto la loro fortuna politica, perché oggi, cioè, dopo tutti i tradimenti e le giravolte che hanno fatto, non c'è più un motivo di stare lì, cioè ci sono addirittura comunisti che contestano agli altri comunisti di ormai essersi piegati ai diritti civili e di essersi dimenticato i diritti sul lavoro e via dicendo. Quindi in realtà non è nulla di nuovo, ed è questo forse il concetto più rivoluzionario che ha guidato poi anche i gruppi successivi a Casa Pound che sono nati dopo, perché se vediamo poi le iniziative sono simili, comunque anche la sfacciataggine, la volontà di conquista piuttosto che lo spirito va a rimarcare quello che ha creato Casa Pound nel tempo. Quindi credo che comunque Casa Pound possa essere stata una grande risorsa per tutta un'area politica, al di là della politica che uno fa o ha scelto di fare oggi. La sui bastoni nasce in pieno regime sullo stesso concetto, cioè purtroppo c'erano tanti freni, tanti bastoni tra le ruote sul locale, e la sfacciataggine questa volta ha pagato, nel senso che ci siamo ancora ed è lì, nel senso io dico sempre non abbiamo ancora fatto niente, perché fin quando, voglio dire, non rivoluzioneremo o comunque non riusciremo a incidere positivamente nella politica comunque della città, della regione, è sempre solo una costruzione, stiamo mettendo ancora dei mattoni, non dobbiamo mai sentirci arrivati. Però il fatto che un ragazzo oggi a 16-17 anni può avere una casa, quindi l'asso di bastoni, può ascoltare delle band, quindi Zero Alfa, Ultima Frontiera, Rivivelli, non lo so, potremmo andare avanti a parlarne, e comunque possa avere un gruppo di 10, 20, 30 persone affiatato, che è anche pronto tutto per l'ultimo arrivato, credo che sia un valore aggiunto rispetto a quando è iniziato, quindi qualcosa di bello l'abbiamo fatto.
Ma sicuramente quello che dicevi tu, non solo anche nell'aspetto della musica, ma anche nell'aspetto culturale, perché l'asso di bastone permette anche a un ragazzo giovane che si avvicina all'area di conoscere la storia, conoscere anche l'economia con dei testi non più vecchi, e insomma abbiamo anche un percorso da fare per i ragazzi nuovi, le persone che si avvicinano. E quello che poi è successo anche a me anni dopo, quando ti ho conosciuto, e comunque sei stato tu poi a darmi strada, no? in questo ambiente. Però la cosa bella che secondo me è rimasta dall'epoca, io ti parlo da 15 anni a questa parte, è il 17 anni per tutta la vita, è rimanere giovani con la mentalità giovane e trasmetterla alle generazioni future. E vabbè, adesso facciamo un breve stacco musicale.
Vai. Mettiamo un bel pezzo di Zero Alfa, Marco. Entraspita. Entraspita è uno dei primi pezzi che ho sentito di Zero Alfa, che quella sera a Torino, che vi ho raccontato prima, fecero. Vi beccai pure tipo dello Juventino dal palco, però è uno dei pezzi a cui sono più legato, perché diciamo il pezzo che mi piaceva di più all'epoca, quando ho conosciuto gli Zero Alfa, che lo sentivo dal vivo, e il primo CD che ho comprato è proprio Fronte dell'Essere, che porta entra spinta, diciamo, come una delle canzoni migliori, penso tutte belle, quindi ci tengo particolarmente.
Bella, perfetto,
a dopo.
Con l'amico mio fiato allo stadio sono andato. Piove poco e senza ombrello, ora il tempo è così bello, cominciato un ritornello. E qua
è trascritta nello stadio, è trascritta nell'arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Lo diceva Antonio Netto, pure Marco me l'ha detto, allo stadio dal concerto a lottare mi diverto. E se torni un po' bambino, calcio in bocca al bagarino, il mio amore non ha prezzo, ti regalo il mio disprezzo.
E trascritta nello stadio, e trascritta nell'arena, e trascritta nella vita, e trascritta pure tu. E trascritta nello stadio, e trascritta nell'arena, e trascritta nella vita, e trascritta pure tu.
Travolgiamo tutti quanti, porcino su pappezzanti, ecco Sandro con Gennaro, ecco Sergio un uragano, siamo tanti e tutti belli, perderemo quei cancelli, superata quella linea, non ci prenderanno più.
E trascritta nello stadio, e trascritta nell'arena, e trascritta nella vita, e trascritta pure tu. E trascritta nello stadio, e trascritta nell'arena, e trascritta nella vita, e trascritta pure tu.
Incarcerato, quante volte ci han provato e non ci hanno mai piegato. Superi alla barricata, onda tutto a carne umana, quindi forte il conto blu, quindi ho trascritta, spingi su.
È trascritta nello stadio, è trascritta nell'arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu. È trascritta nello stadio, è trascritta nell'arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
E benvenuti di nuovo sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene, uno speciale con Marco Racca, insomma sei stato il fondatore di RBN Torino, Attacco la Torino Bene, DJ provvisorio.
Mi sto ancora godendo in traspinta di Zero Alfa, che è sempre bellissimo.
Ecco, grande, 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 anche perché oggi sceglierai tu i pezzi da mettere e ci darai il via su che canzoni mettere.
Allora, una cosa che non ho detto, pessimi gusti musicali, quindi poveri ascoltatori.
Ma no, io non direi che hai pessimi gusti musicali, cioè ci sono sempre trovato bene, forse perché magari siamo un po'
siamo
troppo
pessimi entrambi.
Siamo un po' troppo ancora estremisti in quel senso, no? Cioè, forse perché ci piace un po' il punk, la musica un po' più dura, forse. Però è la musica più vera. E un giorno tu mi dissi, no? Un paio d'anni fa, le persone vere sono quelle come abbiamo intervistato l'altra puntata Luca Dardo, le persone che vivono in strada, a volte che vivono la vita reale, no? Quelle che è un pensiero che comunque cioè veritiero quello che mi dissi tu, perché comunque siamo persone, siamo gente deborgata, no?
Sono diventato quelle frasi di Osho, io citazioni di
Marco Racca, perché a distanza di anni i tuoi insegnamenti, perché oramai possiamo dirlo che tu ci hai insegnato tanto.
No, vabbè.
Sì, perché io posso dire che sono qua grazie a te che sto parlando alla radio.
Non insegna, per colpa mia.
Non insegna anche, senza per volerlo.
Per colpa tua altre cose, ma non per questo, ma assolutamente non per il mondo politico, per quello che ho anch'io rappresentato e continuo a rappresentare da 15 anni. Un po' meno di te, però comunque è grazie a te e ai tuoi insegnamenti, insomma, che ogni tanto la gente anche normale, comune, si ferma e ti dice: ah no, ma forse magari, cioè, andiamo a visitare questo mondo, no, che è l'asso di bastone, andiamo a visitare che cosa dicono e qual è il pensiero di queste persone che tutti pensano che sono pazze, non conformi, ma alla fine
hanno ragione
alla fine hanno magari il cuore in mano, perché hai fatto tantissimo per i torinesi, per la tua Torino, perché comunque tutte le battaglie sociali con il pacco alimentare l'hai portato tu, cioè, e non solo, siamo stati coinvolti nel terremoto, se ti ricordi, dell'Abruzzo nel 2009 e siamo andati insieme. È stato un amore a prima vista tra me e te.
Con la Bravo, mi sei, con la punta.
No, una grande punta
fino all'Aquila.
E fino all'Aquila.
Quindi, guarda, posso collegarmi a questa cosa per dire una cosa? Un consiglio di richiesta. Ormai mi metteva a sentire il professore. No, io credo che uno degli errori che si fanno più spesso in politica, che si facevano all'epoca, ma continuiamo anche a fare in realtà, è proprio questa, l'autoreferenzialità. Cioè, noi diciamo cose che piacciono a noi. Invece noi dobbiamo imparare che noi parliamo a un popolo, che è il popolo italiano, e gli spieghiamo come andrebbero secondo noi le cose, ed è questo che dobbiamo sempre impersonificarci nel fare. Cioè, noi non dobbiamo parlare a noi stessi, ma dobbiamo parlare alla gente. Questo che dicevi te è correttissimo, è una cosa che ho sempre cercato di fare, ma mi rendo conto che a volte ci intortiamo noi stessi in questo ragionamento, no? Quasi da ghetto, che è completamente sbagliato. Noi dobbiamo sempre metterci in testa che parliamo a un popolo. E poi vediamo cosa succede, ed è quello che dicevi te. Cioè, io non parlavo a chi entrava nel dasso i bastoni quando ho iniziato, ho sempre parlato al popolo torinese. Poi c'è chi apprezza quello che dico, quello che non apprezza, quello che mi odia, questo è tutto un altro tipo di discorso. Fondamentalmente credo che sia una chiave di volta importante per chi fa politica, questo concetto.
Vabbè, poi comunque credo che, insomma, nella Torino, insomma, chi non conosce Marco Racca, che comunque in qualsiasi campo oramai ha aiutato delle persone, sei coinvolto in quelle battaglie chiavi, sì, no? Che comunque vedono in difficoltà gli italiani.
Guarda, questa è la cosa. Una volta un amico mi disse, un amico che non fa politica, perché paradossalmente ci dipingono sempre come tipo dei mostri che stanno chiusi tra noi, ma c'ho anche amici fuori dalla politica, voglio dire che mi apprezzano lo stesso, anche a differenza di quello che dicono. Mi disse: tu sei strano perché ti conosce tutta la città, mezza città ti vuole ammazzare, mezza città. Mi dice: effettivamente è così, cioè è particolare questa visione della cosa.
È particolare, però diciamo che non tu dici, a volte dici no, ma non dire certe determinate cose, no, diciamole, cioè, non ci sottovalutiamo, non sottovalutiamo che, insomma, vicino a me, comunque a fianco a me, io mi sento più sicuro perché a fianco a me ci sei tu, perché comunque alla fine sei stato un grande in questi anni. Però
per quello allora, che quando finisce la trasmissione dovevo parlare.
Va bene, tanto non c'è problema.
Marco, mi toglie una curiosità. Vai. Quando hai iniziato a Torino a portare lo spirito romano, no? Quindi portare questa realtà romana in un mondo come Torino, che difficoltà hai avuto, appunto, a portare questo nuovo spirito allegro di vittoria e non di tristezza grigia torinese?
Sì, diciamo, magari non è magari propriamente spirito romano, diciamo, l'ho riassunto così, però diamolo per buono. Comunque, secondo me è un concetto che poi è intrinseco in realtà, poi quando ti fai la formazione leggi, se leggi racconti squadristi piuttosto che tanti altri libri, vedi proprio questo tipo di coinvolgimento nella lotta lotta politica, che poi secondo me è la cosa giusta, no? Il D'Annunzio che parla con 38 di Ferro per Fiume, via dicendo, con tutti gli altri esempi che possiamo avere. Allora, difficoltà oggettive in realtà tantissime, no? Perché ovviamente è impossibile scalfire una mentalità preesistente da tanti anni, però nell'atto pratico nessuna, perché quando sei molto convinto che sia la strada giusta, no? Se tu sei convintissimo che è giustissimo quello che stai facendo, un figlio, una donna da conquistare o a livello politico, alla fine tutte le difficoltà le superi abbastanza facilmente. Credo di averle superate col ragionamento che avevo fatto casualmente poco fa con DJ Caffeida, proprio, che sono state quelle di parlare all'infuori della nostra area, nel senso, magari la nostra area era molto difficile da plasmare, perché prima non credevano a un ragazzino di 20 anni che si era innamorato di un gruppo di Roma, quindi non c'avevi esperienza, ne avevi fatto cose tali che potessero, posso dire, anche rispettarti, voglio dire, no? Cioè, nel senso, possano influire positivamente magari in qualcuno che ne aveva già 35-40 e dice: chi è questo che mi deve raccontare cosa devo fare, no? Quindi era molto complicato. Ma avendo lavorato sull'esterno, quindi sul popolo, alla fine della fiera, se andiamo a vedere le persone che oggi fanno politica, sono iscritte a Casa Pound a Torino, sono poche quelle che arrivano da altri movimenti d'area, e oserei dire forse in gran parte i migliori, nel senso che sono quelli che hanno avuto il coraggio magari anche a 60 anni di avere un capo di 30, per dire, questo è una grande prova di umiltà che dovrebbe essere normale, perché noi crediamo nella politica giovane, ma in realtà sappiamo benissimo che non è così, e sono stati anche alcuni criticati, magari per questa cosa da altri camerati, insomma, si può dire, ma soprattutto da persone che arrivano da fuori, da persone che hanno smesso di fare politica o comunque hanno avuto magari sempre la fascinazione per un certo tipo di politica, un certo tipo di periodo storico, ma gli abbiamo fatto scattare la scintilla di darsi da fare. Quindi lavorando così è stato più semplice trasmettere questo tipo di visione della politica. Ma come lo trasmetti? Purtroppo non con le parole, non con i libri, ma poi con l'esempio pratico, no? Cioè, voglio dire, quando uno deve fare un turno sa che c'è uno che per 6 anni se li ha fatti per mandare avanti quella baracca, non ha uno che ha solo parlato, ti racconta delle cose. Quindi questo è stato agevolante, però ripeto, non è una fatica, è una cosa che fai con passione e in cui credi bene. Quindi, anche se ci sono degli ostacoli, alla fine della fiera, se dovessi fare un sunto del mio percorso, ti dico: non è stato faticoso, perché facevo una cosa che mi piaceva e che amavo.
È stato paradossalmente più facile con quegli esterni che non con quelli dell'area, diciamo.
Beh, ma non è paradossale, cioè, penso che sia evidente. Cioè, uno che viene dall'esterno è disposto ad imparare, uno che era già all'interno, ma non faccio neanche un ragionamento critico. Io capisco anche che tra mille delusioni, voglio dire, perché Fini e l'altro, esatto, Almirante, l'altro che l'ha denunciato e l'altro che l'ha tradito, cioè ci sta che non credi a quello che arriva dopo. È normale, se uno ha 10 fidanzate, tutte quante gli mettono le corna, dell'11ª non si fiderà mai, voglio dire, no? Quindi, cioè, io lo capisco anche, a oggi posso fare un ragionamento retroattivo dove capisco anche il perché, cioè io sono assolutamente comprensivo nelle motivazioni, e quindi non credo che sia paradossale, credo che sia abbastanza normale. Cioè, io credo che ci siano tanti di quelli che all'epoca non mi avrebbero dato 2 lire, e ripeto, non ho ancora fatto niente, che stanno lì alla finestra a aspettare che io mollo o tradisco qualcosa per dire: vedete, avevo ragione. Diciamo che non è nelle mie previsioni che accada questo, però insomma fa parte del gioco, voglio dire, chi se ne frega. Pensiamo a quello di bello che abbiamo costruito e che abbiamo fatto e che facciamo e che dobbiamo ancora fare, perché ripeto, 12 anni, 15 anni, questo, quest'altro, di tanti, ma in realtà non abbiamo ancora fatto niente, voglio dire, questo è lo spirito che ci muove. Cioè, non è che io 13 anni ho fatto la rivoluzione.
Oh, però io adesso stacco un attimino, però in 20 anni non è che fai politica, no? Cioè, che sei nell'ambiente, cioè hai anche suonato, sei stato anche il cantante dei Ribelli di Dust.
Quindi io vorrei
aprire una parentesi sui Ribelli di Dust.
Magari la domanda è per tu, parto io, volevo farla tutti e due in realtà, era un po' che volevo farla io.
No, falla lui, perché lui, certo, nasce sempre da lui, poi io...
Come nascono i ribelli allora, dai, così.
Dillo tu e poi io dico una mia cosa, se vuoi.
Non mi ricordo. Allora, vedi che credo che sia quello che dicevo prima, cioè una serata tipo che cazzo mi posso ancora inventare, e poi facciamo un gruppo musicale. Chiamo chi suona qualche strumento tra di noi, come DJ Caffeina, grande batterista, ex batterista metal, che viene tolto dal sarcofago. Dal punto di vista della, solo della musica, perché poi la politica faceva, dire, toglie le bacchette dal sarcofago, mettiamola così. E avevamo uno che suonava la chitarra, andiamo a pescare fino ad Aosta per avere un bassista, eccetera. E uno c'è il cantante, io dico vabbè, lo faccio io. E così nascono, crescono i Ribelli d'Industria, e si collega forse a quello che abbiamo detto 10 minuti fa. Cioè, la politica si fa anche con la musica, abbiamo cercato di. Siccome a Torino, diciamo, non aveva delle band camerate, cioè nel senso, nel passato magari ce ne sono anche state, ma forse anche in generale Piemonte, nel senso, sì, non Dobis Domine, che io tra l'altro adoro, ma mai non suonavo più, eccetera. Abbiamo detto, cazzo, a Milano ci sono quelli, a Roma ci sono quelli, non c'è niente, facciamo qualcosa. Fregandocene abbastanza del risultato, devo dire, no, perché poi, tipo, siamo piaciuti tantissimo alcune persone, credo che siano dei pazzi come noi, e ovviamente abbiamo ricevuto delle critiche dal punto di vista musicale perché non siamo musicisti, e questo do ragione a chi ci critica, non siamo musicisti, voglio dire. Però, voglio dire, è stata un'esperienza, cioè, non è. Cioè, nel senso, se tu mi dici oggi, ti dico, certo, la qualità è importante, però anche la spavalderia,
sì, esatto,
no, nel fare un progetto, provare a lanciare. Comunque abbiamo fatto tipo 20 concerti un anno come dei pazzi, abbiamo girato per l'Italia. Abbiamo messo migliaia di euro per far riuscire un CD, cioè, alla fine noi qualcosa, voglio dire,
sì,
l'abbiamo fatto e l'abbiamo lasciato. Poi a piace o non piace.
Abbiamo lasciato un segno, comunque.
Il CD ce l'ho, mi piace, comunque. Volevo dirlo io,
da parte dei pazzi.
Strano, perché lui capisce di musica.
Però è bello vedere una band, tipo i video che ci sono, i pochi video di YouTube, di 20, su 10 anni di Asso era.
Avuto un'idea geniale, esatto. Ragazzi, un'idea geniale. Avevamo fatto durante una prova una canzone dello Zoo di 105.
Sì.
Panico
paura,
e poi mentre facevamo la prova si era messo il chitarrista a fare panico, lui ha seguito, ha detto fermi tutti, registriamo, abbiamo registrato, buttato online, mandato allo Zoo di 105, ci hanno mandato in diretta,
sì, in diretta sulla Zoo di 105,
siamo andati in diretta a Mazzoli
e tu gli hai anche scritto, Mazzoli,
gli ho anche scritto, siamo noi, e Mazzoli fa proprio, guardate, hanno fatto la versione rock di Panico paura, sti pazzi,
devono essere sardi, devono essere sardi,
perché avevamo dei soprannomi come band e c'era il sardo, penso, quindi loro hanno letto il sardo e pensato che fossimo sardi, però vabbè, il regno di Piemonte e Sardegna, dai,
ma sì, 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 l'importante è che sia la Sardegna del nord, Sassari, no vabbè, io una parentesi, mi ricordo la chiamata, la telefonata che mi ha fatto lui.
Ah, quindi è partito da me proprio?
Sì, perché avevamo fatto un concerto con l'Asso Band. L'Asso Band era una band fatta tra noi camerati e che facevamo delle cover della...
Però era bellissimo il progetto solo, sì, perché era itinerante, nel senso, non era di fissi, a parte il batterista, perché era l'unico che c'era.
L'unico
che aveva fatto. Chi suonare o cantare si buttava da solo. C'è un concerto da sua band, allora magari si facciamo le prove, uno che sapeva suonare la chitarra, uno che sapeva suonare il basso, sì. Anzi, a volte anche qualcuno che non sapeva suonare il basso, e tipo...
Non possiamo dire.
No, pacca! Quindi abbiamo fatto suonare anche gente che...
Paccagnella, però non ricordo, in un concerto a Bologna.
Esatto, che c'è sempre la stessa nota, però per il tempo. La sua idea era questa, era una band tipo itinerante, no? Quindi poteva suonarci, cantare fondamentalmente chiunque, ed era sempre la sua band, era stato un progetto che avessimo portato avanti, era spettacolare.
No, anche poi la chiamata sua è stata, no? E dopo un concerto nostro, noi fa, mi è venuta un'idea. Perché lui ha questo vizio.
Non stavo tirando qualcosa.
No, lui fa sempre così, si asciuga, non ci può dire la bava, no? Sembra un po' l'osso.
È orribile.
Così, no? Dobbiamo fare una band. E gli faccio, cazzo, così. Fa, sì, dobbiamo fare una band hardcore. Ho detto, cazzo, sì, dai, subito, facciamola. e fa: chiamiamo Simone, cioè, chiamiamo il sardo, e mettiamo su sta band. All'epoca c'era anche il secondo cantante, che non lo voglio citare, ma se vuoi citarlo tu. Però è partito tutto così, proprio da te.
Sì,
me lo ricordo. Allora, facciamo una cosa, uno stacco musicale, visto che abbiamo parlato.
Direi, posso scegliere io la prossima canzone?
Certamente.
Siete pronti?
Certamente.
DJ pronto? Prontissimo. Allora, dobbiamo assolutamente mettere i Ribelli d'Industria, e la scelgo io, visto che è. Certo. Io metterei Genesi, perché Genesi è una delle prime canzoni, si chiama Genesi, proprio... Genesi, voglio dire, tutti sappiamo che cos'è: veloce, rapida, indolore e bella aggressiva. Quindi
perfetto, a dopo allora.
A poco.
A dopo.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle.
E buonasera, siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Insomma, sul finale dello speciale con Marco Racca, no? Prima abbiamo parlato un po' della musica, abbiamo lanciato anche un pezzo dei Ribelli d'Industria, Genesi, eh? Insomma, quanti ricordi, eh? Quanti ricordi e quanti furgoni per ritornare a Torino che abbiamo fatto prima.
Quante storie non si possono raccontare in radio.
Esatto.
Ma in sì, quando abbiamo finito la benzina siamo andati in mezzo ai campi a prenderlo.
Esatto, per colpa mia.
Sono arrivati dei racconti di strafordi, alcune vostre trasferte croccanti.
No, ma perché c'era sempre il secondo cantante, quello che poco faceva il corista, che aveva il vizio di mettere il becco, no? Io quando non dormo, no? Lui doveva mettere il becco in queste cose. E quindi gli ho detto: no, io la benzina, il gasolio, il furgone lo faccio quando dico, diciamo io. Quando dico io.
100 metri dopo.
100 metri dopo. Cazzo, eravamo a Piacenza, dove eravamo?
Stiamo tornando a Bologna.
Qualcuno ci ha portato la benzina dentro i cartocci del latte.
Questo, però, giusto per raccontare
anche un po' di aneddoti.
La cosa bella è che da questo lato punk di Marco, che di cui abbiamo parlato adesso, poi si è trasformato in un lato più istituzionale a un certo punto della sua vita,
esatto,
politica, no?
Esatto, quando hai rappresentato Torino per il tuo movimento, per il nostro movimento, insomma, per Casa Pound, no? È stata una sfida alle stelle e un bel calcio nel culo a tutti, perché nessuno ci credeva, eppure ce l'hai fatta perché hai rappresentato diciamo i torinesi, tutti i torinesi, ma soprattutto le persone che hanno creduto in te e le persone che erano in difficoltà. Hai portato i problemi reali nel salotto, diciamo, dell'elite.
Sì, allora io mi sono candidato a sindaco di Torino nel 2016, poi ho fatto la candidatura alla Camera nel 2018 e la candidatura alle Europee nel 2019, diciamo, e anche alla Camera del 2013. Questo giusto per fare un excursus politico, diciamo che, cioè, la persona non è che cambia, non è che metto maschere, ero punk, che facevo i concerti e finivamo la benzina in mezzo all'autostrada e poi mettevo una maschera e facevo... Diciamo che secondo me... Il soldato politico deve essere completo e pronto a qualunque tipo di sfida. E quando sono stato chiamato po' perché ero un po' appunto la persona più in vista, diciamo, del movimento, comunque quello che si impegnava tanto, tutto quanto, a candidarmi, non ho esitato a dire sì, voglio dire, perché credo che sia giusto poter fare tutto. Sicuramente tra queste candidature quella che mi ha lasciato più il segno, come diceva giustamente DJ Caffeina, è quella del candidato sindaco, perché ti stai candidando non alla carica più importante a livello politico, ma alla carica più importante per la tua città, e penso che possa essere un sogno di chiunque fa politica, cercare o pensare di poter rappresentare la propria città, il proprio movimento per la propria città. Comunque questo incastro un po' etico, un po' morale, un po' politico è sicuramente gratificante a livello di morale. E tengo a precisare che purtroppo la mia candidatura nasce all'ultimo, mi spiego meglio, nel senso che noi dovevamo avere già degli accordi con dei partiti istituzionali che, come sempre, nei giochi delle poltrone sono saltati, e siamo stati bravi a rilanciare, voglio dire, un mese e mezzo prima, raccogliendo le firme necessarie, coinvolgendo gli autenticatori e tutto quanto, per riuscire a fare la candidatura. Sapevamo che era una candidatura, voglio dire, di bandiera, perché comunque c'erano 17 candidati sindaci, era il PD fortissimo dopo Fassino, infatti si è andato a giocare il ballottaggio proprio l'Appendino, che ha vinto solo perché è stato trattato da tutta l'altra metà città, compreso il centrodestra, non da noi, per cambiare. E quindi c'era già, diciamo, l'esperienza, il PD, c'era già l'alternativa credibile, che in quel periodo lì era il Movimento 5 Stelle, c'era il centrodestra diviso, quindi c'era un candidato sindaco supportato dalla Lega e un altro supportato da Forza Italia. Quindi, insomma, era veramente poco lo spazio politico per poter ottenere un risultato. Avremmo dovuto veramente fare un miracolo. Devo dire che i voti che abbiamo preso sono tanti.
Che piccolo miracolo è stato fatto.
Non mi aspettavo di fare uno 0,6%, ho detto così è poco, ma detto in termini di voti si parla di più di 2500 voti, voglio dire, comunque un gruppo di ragazzi che partono da un pub che per la prima volta vanno a fare questa avventura. Non è così, voglio dire, automatico che avvenga come campagna elettorale, veramente anche low cost, perché purtroppo non avevamo finanziatori tali da poterci permettere magari i faccioni 6x3 piuttosto che i social che ti facevano vedere, piuttosto che i banner su ogni sito e via dicendo. Quindi questo per dire, è stata una bella, bellissima sfida alle stelle. Ho cercato di portare un po' del mio essere anche punk, diciamo, lì, perché non l'ho mandata a dire quando ho fatto gli appuntamenti, c'erano, prima che mi bannassero, le testimonianze sulla mia pagina Facebook, che poi mi hanno cancellato nella pulizia dittatoriale di Zuckerberg 2 settembre scorso. Cioè, ero andato al TG3 a parlare fondamentalmente dei fascisti che si ricandidano a Torino. Quindi, insomma, non avevo sicuramente lasciato mezzi termini. È stata una bellissima parentesi, tanto 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 faticosa, perché, capito, cioè, gli altri lo fanno con gli autisti, con l'ufficio stampa, con social media manager, noi lo facevamo da soli, e la gente che magari finiva di lavorare correva a fare qualcosa per la propaganda elettorale. Però questo non è una giustificazione, voglio dire, è stato un bellissimo percorso.
Quando abbiamo scimmiottato Fassino è stato fighissimo.
Abbiamo fatto dei video scimmiottando quelli che faceva Fassino per la campagna elettorale, per cercare di spaccare la comunicazione, cioè sfruttare la sua comunicazione per avere visibilità. Mi ricordo un paio di episodi che non sono politici, ma sono bellissimi da raccontare in radio, che mi chiama Geppi Cucciari, che fa la trasmissione Un giorno da pecora sulla Rai, con un'intervista a tutti i candidati sindaci, e mi chiede, prima del risultato delle urne, del primo risultato, ma tra PD e 5 Stelle chi voterete al ballottaggio? E io risposi, non è detto che ci vanno loro, ci vado io al ballottaggio. E fu una cosa, sai, anche spavalda a dire, era palese che non fosse così, no? Ma non volevo prendere il fuoco nessuno, ho cercato proprio di portare quello spirito, dicendo io non mi do per vinto fin quando non sono morto, voglio dire, no? Quindi non ti devo parlare del dopo e prendere per buono la tua visione del futuro, che era palese fosse quella, voglio dire, non ha fatto una domanda assolutamente fuori luogo, è ovvia, ma non doveva essere ovvia la mia risposta. Questo è secondo me un episodio bellissimo da raccontare. Il secondo è che è divertente, che fa capire anche quanto è cambiato il 5 Stelle, no? Perché durante la campagna elettorale mia sorella ovviamente ha fatto un voto disgiunto, da quello che mi ha detto ovviamente, no? Per votare suo fratello, ma ha votato Appendino, perché gli piaceva il Movimento 5 Stelle e Chiara Appendino, no? Quindi quando facevamo la campagna elettorale ci vedevamo spesso e a un certo punto abbiamo anche fatto una foto assieme, no? Ed era molto gentile con me e abbiamo fatto anche un paio di complimenti un paio di volte, perché comunque eravamo gli unici che parlavano di temi popolari, potete immaginare, c'era Roberto Rosso, Osvaldo Napoli, cioè tutti tutta gente che mangia di pane politica e fa fondamentalmente favori alle grosse categorie, gli unici che parlavano popolare eravamo, voglio dire, noi, poi c'era anche qualche piccola lista, ma voglio dire, eravamo noi, no? E quindi c'era, non dico creato un feeling con lei, perché non si è creato nessun feeling, però ci trovavamo d'accordo anche a volte su certe cose, abbiamo fatto un selfie che ho mandato a mia sorella, no? 6 mesi dopo lei ha cominciato sta giunta a far cagata, avevamo fatto la fissa di manifesti con la sua faccia, scritto ti sei pentito, no? A rimarcare quello che dicevamo in campagna elettorale, cioè è un bluff, ci sono altre alternative, e lei fa un post su Twitter dicendo ah, se mi schifano i fascisti io sono solo contento, cioè 6 mesi prima aveva fatto la foto con me, sapeva benissimo chi ero, chi fossi,
no?
Quindi no, ce l'ho, magari prima o poi succederà. Non l'ho tirata fuori perché è una cosa, sì, certo, secondo me personale, certo. E non sono fatto come loro, certo. Ecco, questo tengo a ribadire, cioè loro l'avrebbero fatto,
esatto.
Cioè avessimo uno del PD o di qualcosa per attaccare un movimento, esatto. Lo farebbe, io non lo farei mai, perché era una cosa personale fatta in un momento, in un contesto di stanchezza generale, perché era fine campagna elettorale, e per ridere, per mandarla a mia sorella, quindi io ho fatto fede a questa cosa. Racconto adesso su Arribilani, voglio dire, non c'è da raccontare, però da raccontare è questo, cioè come è cambiata una persona da pre-elezioni, esatto. Che si fa la foto con me, a 6 mesi dopo, io faccio sicuramente un attacco politico, per carità, non è che siamo diventati amici, cioè voglio dire, e fa un tweet per farsi vedere antifascista, cioè questo fa capire anche il meccanismo del potere, come o ti fomenta, quindi dici, boh, tanto ho vinto, posso di tutto quello che penso, e allora perché non lo dicevi prima, perché bisogna essere onesti, oppure che doveva ovviamente... piacere a qualcuno, certo, della sua giusta, no? E quindi fa ridere, perché poi vabbè, dice a volte ne hanno fatte di ben peggiori, sì, 5 sì. Stelle ormai sono incontabili dal MES al TAV e via dicendo, però questa fa capire chi sono i candidati sindaci degli altri partiti, chi sono le persone che si votano col voto utile, purtroppo. Poi cioè, ci sono al di fuori di me tutti i sindaci, queste persone, c'era Rizzo, mi ricordo, ma anche quelli del Basta all'epoca, che era una lista fondamentalmente che partiva dalle partite del mercato, coinvolgendo, cioè tutte belle persone, insomma. Ecco, magari se la gente prese un po' gli occhi e votasse le persone, capisse quelle che mi stanno prendendo per il culo, invece di guardare solo il potere, no? Perché Appendino piaceva perché era sicuramente il nome fuori dalla politica, ma era palese che andasse al ballottaggio, quindi era già vincente. Purtroppo, soprattutto in Italia, c'è questa cosa di votare il cavallo vincente per poi poter dire di aver vinto, no? È la logica del voto utile, quando ci dicono, capita a tutti, non vi voterei ma... è solo una gratificazione personale del dire se ha vinto il centrodestra è anche grazie a me, e non dire ho votato un movimento che non ha vinto, no? Cioè se non si debella questo è complicato cambiare le istituzioni, insomma, tra virgolette dall'interno. Infatti fondamentalmente sono pochissimi i politici che emergono per cercare di farlo, no? Cioè il centrodestra qua è abbastanza palese che insomma non faccio nulla per cambiare le cose, voglio dire.
Proviamo a proiettarci invece nel futuro. Cosa sogni e come vedi il nostro futuro come movimento?
Complicato. complicato. Complicato, vabbè, ovviamente il Covid ha cambiato completamente i parametri e le risposte che si possono dare, e non si sa cosa ci aspetta il futuro. Io dal punto di vista economico, sanitario e tutti quegli aspetti che riguardano la politica e la pandemia, la vedo assolutamente grigia, nel senso non c'è una classe politica che è in grado di contrastare con la pandemia, né a livello economico né a livello sanitario, quindi insomma non sono uno di quelli che posso dire siano in qualche modo ottimisti nel futuro o nell'anno nuovo da questo punto di vista. Credo però che ogni problema generi anche un'opportunità, perché voglio dire, abbiamo preso un grosso schiaffone anche economico, sanitario, vi dicendo, col Covid, ma stavamo comunque morendo lentamente, cioè stavamo cadendo per terra lentamente e ci è arrivato uno schiaffone che ci ha fatto cadere in fretta. Questa può essere un'opportunità, perché ci dà l'opportunità di rialzarci prima e non aspettare l'agonia di essere caduti. Bisogna vedere se saremo bravi a farli. Allora, con l'opposizione istituzionale, io voglio dire, per tutto il bene che posso volere Salvini, Meloni, amici che stanno in quei partiti, voglio dire, c'è troppa pochezza. È adesso che era il momento di tirare fuori le palle e non è stato fatto, e mi dispiace che sia così. Non sto criticando tanto per far politica da parte mia, cioè è un peccato, un'occasione persa. E vedremo se ci saranno dei nuovi progetti o comunque un po' più di coraggio magari dai partiti appunto più grossi, per assemblare magari un'opposizione anche differente, senza candidare sempre amici degli amici degli amici, che poi ovviamente non garantiscono un futuro. Su di noi invece io lo vedo sempre bene, perché Casabound ha quella magia di modellarsi a seconda degli eventi, no? Perché parte da un concetto tipicamente mussoliniano, che è la rivoluzione continua, cioè non è che, cioè il movimento deve cambiare, stare al passo con il tempo e rivoluzionarsi, quindi non credo che, tolti i numeri, vabbè, una cosa 6.000, dopo 6.900, poi 700, poi 1.200, ma quello è il contenitore, cioè, voglio dire, la comunità è salda, le radici sono ben piantate, quindi non credo che avremo grossi problemi, anzi siamo stati una grossa risorsa in questa pandemia, perché abbiamo portato pacchi alimentari a chiunque, abbiamo rischiato molte, eccetera, siamo i primi a scendere in piazza nel primo lockdown per criticare le politiche del governo, e questo secondo me comunque un minimo la gente lo vede, e quindi dobbiamo secondo me lavorare su quello che già abbiamo e piano piano trovare questa chiave di volta per capire come entrare in un meccanismo magari anche più grande. Però credo che lo Stato sia di ottima salute, credo che abbiamo costruito cose bellissime, sia solidali che di business, penso al primato nazionale, perché dobbiamo smettere anche di lamentarci, voglio dire, no? Ci lamentiamo, l'informazione, ok, non è che scrive su Facebook, l'informazione ministeriale fa schifo, fa cambiare le cose. Cos'è che fa cambiare le cose? Fare un giornale che dice le cose che vuoi sentirti dire, che vuoi che si dicano. Però se poi
una voce critica insomma dalla tua parte,
esatto, se poi non ci abboniamo, non lo compriamo, non lo leggiamo, allora non lo mettiamoci neanche, voglio dire, ma questo vale per tutto. Made in Italy, compriamo Made in Italy dal frutto, vendono sotto casa, vende vestiti Made in Italy, eccetera, spendiamo 10 euro in più, compriamo, cioè, c'è una pandemia, cioè evitiamo i grossi colossi del web, compriamo dai negozianti, spendiamo 10 euro in più, ma poi non è neanche sempre detto, voglio dire, no? Cioè, tanto, voglio dire, non è che Amazon chiusa lo stabilimento di Vercelli se compriamo il videogioco da un negoziante invece che su Amazon, voglio dire. Quindi, però dobbiamo tornare a questo, dobbiamo tornare al piccolo gesto che è rivoluzionario. Perché tutti sono bravi a parlare, ah che schifo Amazon, poi comprare. Ah che schifo l'America, poi comprare. Ah che schifo questo, poi comprare. Cioè, in realtà è il piccolo gesto essere rivoluzionario. A me è capitato nella vita, no? Che qualche amico o qualche persona tradisse la fedeltà che gli avevo affidato nel percorso di vita, e ho visto altre persone che se lo sono preso, e poi magari queste stesse persone si lamentano di aver votato qualcuno che li ha traditi. Ma se non capiamo che il passaggio è prima, è su noi stessi, quindi dobbiamo accettare nel piccolo che tradisce, dobbiamo spendere i soldi da chi merita che glieli spendiamo, non possiamo poi lamentarci in alto. E questo deve fare il soldato politico in primis, dobbiamo insegnarlo a chi non fa politica, perché non dobbiamo pretendere che tutti facciano politica, noi dobbiamo pretendere di riuscire a dire come comportarsi a chi non la fa. E poi, voglio dire, la rivoluzione secondo me sarà abbastanza a sé, nel senso, se la gente viene sensibilizzata in queste piccole cose, le cose cambiano già dal basso. E poi appunto trovare la chiave di volta, perché comunque c'è bisogno che qualche testa come la nostra stia nelle istituzioni un minimo. Noi lo vediamo anche con i piccoli, abbiamo fatto degli eletti anche adesso, comunque la piccola mozione, la cosa che riusciamo a far passare, se no sarebbero amorfi. Ecco, dobbiamo ingrandirci su questo, ma penso che sia un percorso che la direzione nazionale di Casa Pound sappia e saprà gestire al meglio.
Bene, siamo sul finale della trasmissione, ti ringraziamo, insomma, vuoi lanciare l'ultimo messaggio, insomma, alla comunità, a tutti i nostri ascoltatori? Esatto,
è vero, dovrei dire questo. No, non facciamo spot, chi lo deve sapere lo sa già.
Bello.
E chi merita sa. Vabbè, qua suggerivano che domani l'Asso dei Bastoni apre dalle 15 alle 18, come scusa perché siamo andati in generale, quindi tra virgolette lo possiamo fare, per ritrovarci, per rivederci, per rivedere le nostre facce e soprattutto per autofinanziamento, che comunque il lockdown sono soldi da pagare per le bollette e tutto quanto. Però dall'altro lato questo concetto, noi mica possiamo permettere che DPCM di quel pazzo di Conte possano far chiudere un posto come la Sebastoni, infatti non lo faremo, e se ognuno vuole dare il suo piccolo contributo lo può fare tranquillamente passando la sui bastoni. Se non ci avete mai conosciuto potete venire a trovarci, ci sarò anche io se fa piacere. Poi voglio dire, io non volevo insegnare niente a nessuno con questa trasmissione, spero di aver risposto bene alle domande e di aver raccontato quello che volevate sentire, ecco.
È stata un'ora di formazione, è stata.
È sempre comunque un piacere parlare con te, insomma, apprendere da te i sacrifici che ci sono stati negli anni, apprendere la tua storia, ma la storia della nostra comunità. E spero che molte persone, insomma, in Italia adesso ci stiano ascoltando, non solo della nostra area, ma come dico. Questo è un mezzo, come il primato nazionale RBN è la stessa cosa, che ci permette di far conoscere le persone come Marco Racca, che sono persone normali, semplici, che credono non agli interessi, ma alla comunità, all'Italia, a Torino e ai torinesi in questo caso, e negli anni l'ha dimostrato. Ti ringraziamo. Speriamo di fare un'altra puntata magari sull'hardcore, sul punk, cosa dici? La prossima una puntata magari un po' più sulla musica. E diamo l'appuntamento ai nostri radioascoltatori che abbiamo sforato un pochettino.
Io preferirei sugli anni 80.
Sugli anni 80, Cobra Kai.
Fichi
o Touch Me.
Quelli si chiamano Pesche Sciroppate.
No, quelli era, no, Fichi Fichi.
Era di Gianni Drudi,
Gianni Drudi,
il CD
Gianni
della cassetta Drudi. Si chiamava Pesche Sciroppate.
Però ci sono anche delle nuovi pezzi. Vabbè, lasciamo perdere. Io rispolverei un attimino Sabrina Salerno, insomma.
Beh, quella è sopra la gamma.
Insomma, sul finale parliamo anche tipo di
cose piacevoli.
Cose piacevoli.
E spolveriamo. Vediamogli la polvere.
Beh, comunque, Marco, scusa, l'ultimo pezzo che lasciamo a chi ci sta ascoltando.
Dai, da torinese non posso che scegliere una canzone che identifica questa città, una canzone anni 80, parla della Torino popolare, della Torino inquinata, della Torino operaia, della Torino dal basso. Sono un gruppo politico dell'epoca, i Rogue. Il pezzo è Torino, è la mia città.
Bene, ci sentiamo sempre sulle stesse frequenze il prossimo venerdì.
Ubriaco
di
slitta la prezione.
Slitta la prezione, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, vostro DJ Caffeina.
Da Tony, un saluto.
Un abbraccio da Euclide.
Uno da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
nella noia, senza sapere cosa fare, crescere nella noia, senza futuro in cui sperare, in una città dove non succede mai niente. Torino è la mia città,
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 Torino è la mia città.
La mia città! Grandezze di incomunicabilità, tra la gente, le più straniette, vittime e le prime, la nostra mente,
Torino è la mia città,
Torino è la mia
città,
Torino è la mia città,
Torino è la mia città,
Torino è la mia città,
Torino è la mia città,
Torino è la mia città,
Torino è la mia città,
Torino è la mia città,
la mia città.
La mia città,
la mia città,
la mia città,
la mia città.